ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio.
Benvenuti a questo appuntamento con ANG in radio Network Sud. Ospite di oggi Marco Maria Mazio, che è qui con noi per parlarci della sua startup nel focus su creatività, talento e imprenditoria. Ciao Marco.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ciao Rose.
Benvenuto.
Grazie all'opportunità.
Grazie a te per essere qui con noi. Allora, vado subito al tuo progetto, il progetto di imprenditoria che è quello di una startup, dico bene, a vocazione sociale, quella di Palingen, che ha come mission il reinserimento sociale delle donne nel carcere di Pozzuoli attraverso quella che è la moda sostenibile e circolare. Come è nata questa idea e perché proprio questo nome Palingen?
Allora, l'idea nasce nel lontano 2014, o comunque un seme dell'idea nasce nel 2014, perché io durante il mio periodo di praticantato, durante la mia pratica forense, ho svolto un periodo di volontariato all'interno di questo stesso carcere, quindi questo stesso carcere femminile di Pozzuoli, per pura curiosità. Ero un educatore part time e lavoravo all'interno di un programma appunto di reinserimento sociale, un programma formativo a favore delle donne detenute. Lì avevo notato che queste donne avevano tantissima voglia di fare, tantissime skills spendibili, tanta creatività, tanta dimestichezza, praticità, ma soprattutto tantissimo tempo a disposizione. Ed è il tempo, lì gioca un ruolo fondamentale durante una fase di detenzione carceraria, perché se il tempo viene investito in maniera positiva, in maniera profittevole, in maniera costruttiva, in maniera formativa, allora il tempo trascorso in carcere è veramente formativo, si ha una vera riabilitazione e rieducazione del reo, proprio come lo prevede l'articolo 27 della nostra Costituzione. Mentre invece se si lascia una persona letteralmente a passire, quell'elemento non rientrerà mai come un elemento positivo nella società, con un costo sociale ed economico per tutta la comunità in cui ovviamente, quindi è un elemento negativo, è un costo per tutta la comunità. Quindi diciamo che poi i rapporti con la direzione del carcere sono rimasti, e nel 2019 il carcere ci informa appunto che avrebbero messo al bando uno spazio che era già adibito a sartoria, che è situato all'interno dello stesso carcere femminile. Sono tre locali che erano appunto adibiti a sartoria e che l'amministrazione voleva darlo in gestione ad un privato, per evitare che magari venisse fatto un corso finalizzato, un po' un fine a se stesso. E decidiamo quindi, il mio socio, di intraprendere questa avventura e di realizzare un laboratorio sartoriale sociale, artigianale, B2B, quindi un punto che realizza collaborazioni e creazioni per aziende che intendono sposare la nostra missione, condividere i nostri valori e avere un prodotto non solo ben fatto, ma anche un prodotto che abbia un impatto sociale e sostenibile. Il nome evoca il concetto della palingenesi, appunto, che è sinonimo di rinascita, di nuove opportunità, di nuova vita, ed è proprio quello che noi vogliamo, fare. Noi vogliamo dare una nuova vita, una nuova opportunità, un'occasione di rinascita a queste donne, alle donne del carcere femminile di Pozzuoli, e anche ai tessuti, perché noi lavoriamo principalmente con tessuti che sono rimanenze di produzioni, o comunque eccedenze di produzioni, e quindi intendiamo dare seguendo il principio di economia circolare per ridurre l'inquinamento e lo spreco anche nel mondo della moda, che è un altro tema molto caldo. E quindi il nostro obiettivo è appunto quello di dare una nuova opportunità, una nuova vita alle persone, ai tessuti.
Ecco, mi chiedevo perché questo nome, quindi rinascita, è un po' la mission quella di Palingen, no?
Assolutamente sì, appunto la nostra idea è quello di dare una possibilità di riscatto tramite la creazione di occasioni di impiego professionale, di formazione e anche di crescita professionale a persone svantaggiate che per un motivo o per un altro si trovano in una condizione di disagio. Siamo partiti...
Tante volte non scelta, scusami.
No, hai fatto benissimo.
Nasci in un contesto e sei costretto proprio a vivere costretta in un contesto del genere, quello della criminalità per esempio organizzata, no? Queste donne non hanno scelto di nascere in quelle famiglie.
Assolutamente sì, questo è un tema, un punto importantissimo, perché il punto è che è facile, cioè, o almeno finché non si entra in contatto con certe realtà, con determinate realtà, io credo
finché
che non
le vivi.
Finché non le vivi, non si può avere un'idea veramente, un'idea di quello che può essere un contesto che è quello diverso, almeno parlo per me, di quello in cui sono cresciuto io, dove comunque ho avuto degli esempi virtuosi, ho avuto le possibilità di affrontare un percorso di studi, di crescere professionalmente, personalmente, in un contesto con dei valori sani e dei principi sani, e soprattutto senza la necessità di dover magari ricorrere a un gesto, un comportamento, un'attività che vanno al di fuori delle regole, delle regole sociali, della legge, che quindi non mi hanno portato a commettere un errore. Spesso c'è tante persone, tra cui ovviamente queste donne, nascono e crescono in contesti sociali molto disagiati, dove le opportunità non ci sono come ci sono per altre persone, non sono per tutti, e di conseguenza diventa molto più difficile ovviamente intraprendere diciamo, la via della legalità o comunque tutelarsi da un possibile smandamento a un possibile errore, perché tutti commettiamo degli errori nella vita, tutti li abbiamo commessi, però ovviamente in certi contesti puoi commettere un determinato errore che magari non ha una ricaduta così importante o così impattante sulla tua vita, in altri contesti no.
Certo, abbiamo parlato prima di buona educazione, che è un po' quella dell'obiettivo 8 dell'agenda 2030, che assieme all'obiettivo 17, che è quello dello sviluppo sostenibile, raggruppano quella che è la mission di Palingen. Ecco, come si riesce a conciliare questi due goal, quello dell'obiettivo 17 e dell'obiettivo 8, con Palingen?
Ricordami i numeri, a cosa si riferiscono, perché questo mi sfugge.
Sì, l'obiettivo 17, ti ricordo, sviluppo sostenibile, quello 8, buona occupazione. Ecco, Palingen li coincide entrambi.
Sì, decisamente, perché da un lato noi oltretutto partiamo anche un altro obiettivo, che penso sia anche quello della gender equality, ci sia anche un altro obiettivo, esatto. Perché... Sempre tramite lo strumento del lavoro. La buona occupazione, cos'è la buona occupazione secondo noi? La buona occupazione è un impiego professionale, un'occasione di impiego e di crescita professionale, che ovviamente non è tutto garantito, bisogna approfittarne, però che dia un effettivo sviluppo o possibilità di riscatto alla persona beneficiaria. Perché diciamo che uno dei motivi per cui noi l'abbiamo impostato proprio come un'azienda, non come un corso di formazione, non come un progetto di puro assistenzialismo, ma l'abbiamo impostato come un progetto for profit, cioè un progetto ma in cui il profit ha un purpose, quindi c'è un duplice scopo. Ma perché? Perché ci colleghiamo direttamente all'obiettivo 8, perché il profitto è un catalizzatore di benessere economico, e soprattutto il profitto può consentire al progetto, alla startup in questo caso, di crescere, di continuare a vivere, di migliorarsi, a raggiungere degli obiettivi sempre più alti, essere sempre più ambiziosi, avere una squadra sempre più grande e quindi automaticamente aumentare l'impatto sociale positivo, il beneficio che genera, che va al di là del beneficio per i soci o per le persone che hanno iniziato il progetto, ma è il beneficio degli stakeholder, quindi il beneficio dei dipendenti, in questo caso i diretti beneficiari del nostro progetto, benefici per l'ambiente, perché appunto noi ricicliamo tanti tessuti, e lo sviluppo sostenibile, infatti ora diciamo, arrivavo all'altro obiettivo, perché lo sviluppo sostenibile è uno, il secondo, diciamo, nostro principio guida, perché noi crediamo che l'iniziativa, appunto, for profit, si possa sviluppare, possa crescere, possa avere un futuro ampio, roseo e concreto, senza andare però a sfruttare in maniera eccessiva le risorse che abbiamo a disposizione, quindi anche con una forma di sostenibilità, perché invece di andare a comprare dei tessuti nuovi, nel nostro caso specifico, interagiamo con aziende che hanno tantissime eccedenze in magazzino, tantissimi metri e metri di tessuto lì buttati, che sono stati A, prodotti, quindi con un impatto ovviamente sull'ambiente, B, utilizzati e ora sono conservati, e per lo smaltimento bisogna fare un investimento, e poi comunque lo smaltimento anche in quel caso ha un impatto anche sull'ambiente. Quindi la miglior cosa che possiamo fare è una rielaborazione creativa, o quello che si chiama in gergo upcycling, di tessuto altrimenti destinato allo scarto. E funziona perché dà la possibilità comunque a noi di svolgere noi svolgiamo comunque un'attività, ma appunto con un occhio di riguardo per il consumo delle risorse naturali.
Abbiamo parlato prima di beneficio, difatti le detenute hanno, mi confermi, un percorso retribuito vero e proprio, con tutti i contributi già prima della fine della pena. Ecco, quanto è importante questo segnale, questa concretezza che riuscite a dare a queste donne?
È fondamentale sotto diversi aspetti, perché, allora, innanzitutto sì, le donne sono regolarmente assunte, diciamo, presso la nostra struttura, che però è all'interno, hanno un contratto di lavoro, una busta paga. Noi abbiamo in questo momento una doppia squadra all'interno della sartoria, perché abbiamo una squadra che è assunta da noi e che appunto, diciamo, dopo un periodo di formazione è entrata a far parte del nostro team di sarte, e abbiamo al tempo stesso, portiamo avanti anche un progetto di formazione che precede l'assunzione. È una formazione finalizzata appunto all'assunzione di donne, appunto, che magari non erano pratiche, comunque, o intendono sviluppare delle competenze in materia. Noi le formiamo per poi farle rientrare nel corpo appunto della nostra squadra di sarte assunte. E un'altra cosa, una novità molto, molto recente, è che da giugno avremo anche uno spazio all'esterno del carcere. Quindi il nostro processo di inclusione lavorativa e di inclusione sociale sarà completo a 360 gradi, perché sì, noi inizieremo con una formazione all'interno del carcere, della persona, diciamo, in questo caso del reo, che seguirà in un'assunzione nel laboratorio che è all'interno del carcere, e una volta terminata la pena, oppure nel momento in cui il reo può chiedere i domiciliari, perché appunto si presumono tutte le condizioni, può chiedere l'affidamento al lavoro presso la nostra struttura, e quindi proseguire nel percorso di reinserimento lavorativo anche all'esterno del carcere, e questo ci dà la possibilità di ridurre tantissimo le probabilità di recidiva, quindi che ovviamente il reo commetta nuovamente un altro delitto, un altro reato, perché si mantiene, diciamo, l'occasione di crescita professionale si mantiene viva, che è fondamentale. Per rispondere alla tua domanda, l'idea, l'obiettivo del salario è fondamentale, perché il salario non è solo un mero mezzo di sostentamento, per quanto ovviamente è un mezzo di sostentamento di cui tutti abbiamo bisogno,
certo,
per quanto serva, ed è innegabile, credo, per quanto serve. Il salario è anche uno strumento di motivazione, di valorizzazione, di restituzione un po' di quello che dai, almeno anche da lì passa la riabilitazione, passa la rieducazione, perché
la motivazione anche.
È una motivazione, perché tu sai, o comunque hai la possibilità di guadagnarti da vivere in maniera onesta. Sai, onesta. In maniera onesta. E questo è fondamentale per una persona che si è trovata in una situazione in cui ha commesso un reato, che ovviamente i motivi non serve discuterne, però se comunque trovi un'occasione del genere, sapere che si può evitare tutto ciò, perché poi alla fine è sempre l'obiettivo, puoi garantire una sicurezza economica a te e alla tua famiglia senza dover ricorrere alla commissione di un reato, credo che sia di fondamentale importanza. E poi ovviamente dà anche uno stimolo, perché ti dà comunque lo stimolo a dare di più, a impegnarti di più.
Certo, appunto, incentivo.
È un incentivo che è necessario, però comunque dà la possibilità alle persone di migliorare la propria formazione, il proprio processo di crescita professionale. Ed è il motivo per cui diciamo, noi abbiamo impostato il progetto come un modello for profit, perché io credo, è stata una delle primissime cose che ho,
diciamo, dichiarato,
che ho messo in testa e che ho dichiarato in qualsiasi sede, non bisogna vedere profitto e impatto sociale come due cose che non possono andare d'accordo. No, il profitto deve essere visto sempre come un tabù, ma non per altro per il fatto che il profitto ti garantisce innanzitutto la longevità del progetto, la sostenibilità del progetto, sostenibilità economica, perché altrimenti donazioni un giorno c'è, un giorno non c'è, il bando pubblico un giorno c'è, un giorno non c'è, non si può programmare un percorso trattamentale di questa importanza, di questa lunghezza e completezza sul nulla, c'è poco da fare, non si può fare. E in più l'idea di avere un progetto for profit ti dà la possibilità di anche avere dei standard qualitativi da mercato.
Perché, certo, tu ti poni per introdurre poi il prodotto nel mercato.
Nel mercato, perché esatto, i nostri clienti non devono venire da noi perché raccontiamo, perché se facciamo una bella cosa, perché altrimenti il cliente viene una volta, si compra la borsettina, finisce lì, l'hai perso il cliente. Invece noi dobbiamo essere innanzitutto competitivi, perché dalla nostra competitività cosa succede? Che noi siamo competitivi, prendiamo lavoro, assumiamo più persone, l'impatto sociale è più ampio. Se le ragazze che lavorano con noi sanno che bisogna essere competitivi, perché altrimenti il lavoro non c'è e altrimenti e quindi diciamo il tutto finisce, sanno che devono dare il massimo, sanno che bisogna raggiungere degli obiettivi, sanno che abbiamo degli standard qualitativi, dei target da raggiungere in termini di numero, cioè quello che poi si trova nel mercato del lavoro vero, cioè quello, quindi è semplicemente un'anticipazione, un ponte che noi stiamo creando tra il mondo del carcere, quindi appunto i detenuti, e il mercato del lavoro esterno.
Certo, quello che c'è fuori, certo, ma mi pare di, ascoltandoti, mi pare di capire che è anche una sorta di rieducazione a quello che è il denaro, perché mi puoi confermare che nella nostra cultura ci è stato insegnato talvolta che il denaro è sporco, in realtà no, corrisponde appunto alla materializzazione del nostro lavoro, fatto bene, con onestà, quindi non è sporco, le donne imparano anche questo.
Questo è un messaggio, un messaggio fondamentale, perché se tu hai il desiderio, se tu sei recluso in un carcere, sei una madre, sei una moglie e stai soffrendo perché comunque la libertà ti è stata privata di vivere con la tua famiglia, quindi tutta una serie di eventi, conseguenze negative in cui si versa, e la tua intenzione è quella di non tornarci mai più, devi avere anche la possibilità di non tornarci mai più. Cioè devi avere anche le opportunità da cogliere.
Esatto, sì, perché
per non
in questo momento visualizzi la possibilità e la tocchi con mano, la pratichi. Ok, è possibile, ce la posso fare.
Certo, esatto. Quindi esatto, è proprio lì. È qualcosa che per noi può sembrare scontato. Parlo per me. Può sembrare scontato perché sei cresciuto in un certo contesto, con questo esempio, con questa educazione, con questo insegnamento. In certi contesti Non tutti abbiamo avuto questo privilegio. Infatti, io quando esco da ogni volta dalla sartoria mi sento un super privilegiato. Per il solo motivo che ho avuto appunto certe possibilità, certi insegnamenti, e quindi mi hanno portato ad adottare un certo comportamento nei confronti della vita, nei confronti del mio percorso. Non è così scontato, e quindi per chi ha la volontà di rimettersi in gioco, di darsi da fare, di uscire da una situazione di disagio, è giusto che ci siano, cioè, è importante che ci siano le opportunità e che ci siano le possibilità di uscire da questo contesto, e che ti dà anche uno stimolo a dover cogliere quell'opportunità, a valorizzare quell'opportunità, perché altrimenti se rimaniamo nell'assistenzialismo, nella pura filantropia, non c'è quell'ingaggio, non c'è quello stimolo,
non c'è attivismo, non c'è motore, non c'è azione, esatto. Non c'è cambiamento, certo,
esatto.
È automatico.
Esatto, il salario è una questione importante, oggi poi ne sentiamo di parlare più che mai, proprio perché ti dà la possibilità ad una vita dignitosa, alla possibilità di partecipare alla vita sociale, economica, attivamente della tua comunità. Cioè, la marginalizzazione sociale è un problema enorme, non è una cosa che si deve assolutamente ridurre, comunque combattere in tutti i modi, e noi proviamo a fare la nostra parte.
Hai detto che quando esci dal carcere, dalla sartoria, ti senti un privilegiato. Io però vorrei tornare al momento in cui per la prima volta tu hai guardato queste donne all'opera. Raccontaci l'emozione, che cosa hai sentito?
è stato pazzesco, oltre a guardarle all'opera, innanzitutto guardarle all'opera, poi scoprire e capire in un contesto con pochissimi mezzi come quello del carcere cosa sono capaci di non fare, cucinare le cose più svariate, cucire le cose più svariate, proprio attivarsi in tutti i modi per migliorare la propria condizione all'interno del carcere. Mi ricordo che uno dei motivi per cui appunto questo progetto è in piedi è perché quando ero lì, quando appunto sono entrato la prima volta e ho iniziato a conoscere la realtà, ero venuto a sapere che praticamente ci sono delle persone che finiscono in carcere, che hanno la propria famiglia fuori o comunque degli amici, qualcuno su cui appoggiarsi all'esterno, che può portare loro dei vestiti, può portare loro da mangiare e quant'altro. Ci sono delle persone che o perché non sono nate qui, o perché non hanno più nessuno, o per svariati motivi, non hanno nessuno all'esterno su cui contare. Questo che significa? Che tu, così come arrivi, non hai dei vestiti. Cioè, perché se nessuno ti li porta da fuori, o comunque non avevi una casa, non li hai. E quindi io ho visto, ovviamente, quindi c'è una boutique dove ci sono dei vestiti donati da varie organizzazioni, soprattutto religiose, dove diciamo queste donne possono attingere per prendere il minimo necessario, almeno c'è quello. Però poiché ovviamente le taglie sono tutte a caso, hanno dovuto quasi tutti aggiustarlo sulla base della loro fisicità, quindi adeguarlo, quindi fare un semi su misura sulla base delle loro necessità, ma ovviamente con dei mezzi ridicoli, cioè senza mezzi, perché poi ovviamente c'è anche il tema sicurezza che bisogna tenere in considerazione, qui non ci possono avere tanti arnesi, non puoi stare con delle forbici da sartoria in cella, perché ovviamente non è permesso.
Quindi, scusami, se si vogliono donare degli abiti per loro, per queste donne, a chi bisogna rivolgersi? C'è un sito, ci sono associazioni, vogliamo dirlo?
Sì, bisogna mandare, innanzitutto potete farlo tramite noi, quindi noi possiamo, perché noi siamo presenti all'interno.
Quindi, ok.
Uno dei modi, o altrimenti si può anche tranquillamente scrivere o telefonare o scrivere una mail alla Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, i cui contatti sono online sul sito del Carcere Femminile di Pozzuoli, ci sono tutti diciamo, per chi voglia, anzi... è sicuramente una bellissima cosa, perché si dà la possibilità a tante persone che non solo sono in una condizione di disagio, ma una condizione ancora più disagiata, perché non hanno veramente nessuno a cui appoggiarsi, a cui chiedere il minimo aiuto, ed è una situazione, e lì parliamo di situazioni veramente complicate, in cui si può solo immaginare il disagio in cui versano queste donne. E quindi c'erano questa creatività e questa voglia di fare, di ricrearsi i vestiti, delle borsette dalle magliette, quindi tutta una serie
proprio di borse volevo parlare.
Esatto, per loro, e lì rimasi colpito, perché hanno una capacità, una pragmaticità, una voglia di fare e una creatività che deriva dalla necessità, ma che è importante, che se valorizzata, se dati gli strumenti giusti, può veramente fare la differenza.
Dicevi di borse. Alle vostre operaie è stata data proprio la possibilità di realizzare a mano la Renaissance Bag di Momoni. Sì. Come è nata questa parte? Sì. Momoni, ok. Sì. Come è nata questa partnership? Raccontaci.
La partnership è nata tramite un contatto personale. Comunque io avevo conosciuto una ragazza, appunto, che lavorava, una delle lavoratrici, cioè una delle ragazze che lavora in azienda, nonché una delle proprietarie del brand, che è Momoni, è un'azienda che è molto attenta a queste tematiche sociali e ambientali, produce sia i tessuti che le produzioni sono tutte made in Italy, quindi ci tiene tanto alla filiera, all'importanza, alla sostenibilità ambientale e sociale della filiera, ci tiene al made in Italy, ci tiene all'aspetto ambientale, e hanno soprattutto dei gusti pazzeschi, hanno dei tessuti veramente incredibili, e loro ad esempio con loro abbiamo creato una partnership secondo cui loro ci hanno donato dei tessuti che cedevano delle loro produzioni precedenti, e noi li abbiamo trasformati in accessori che poi loro, diciamo, hanno incluso nei loro store, hanno regalato ai clienti, diciamo, hanno gestito in maniera autonoma, perché diciamo, noi ci occupiamo solo della fornitura, però è stato un progetto virtuosissimo, perché credo abbiamo riciclato quasi 1000 passametri di tessuto, abbiamo fatto tantissime bag e pochette per il loro negozio, hanno negozi in tutta Europa, ed è stato un progetto bellissimo, anche perché veramente i tessuti sono molto belli, su cui loro puntano, quindi il prodotto finale era bellissimo, e le ragazze sono state, e lì per esempio è stato un episodio particolare, perché noi abbiamo lavorato, abbiamo fatto anche degli straordinari per consegnare quelle borse, perché era periodo natalizio, quindi c'era una situazione complicata. E le ragazze abbiamo lavorato 3 ore in più al giorno, tutti i giorni, per 3 settimane. Le ragazze erano contentissime, se fosse per loro finirebbero tutti i giorni più tardi. Erano fiere, soddisfatte, contente di lavorare di più, contente di stare in un contesto comunque di armonia, di serenità, di impegno, di creatività, di realizzazione, di motivazione, di entusiasmo, è tutto collegato, è ovviamente più tempo ci stai, e quella è la prova, più tempo stai in un luogo così, dove ti valorizza, ti motiva, ti dà entusiasmo, e più ci vuoi stare, e più il tuo tempo passa in maniera costruttiva. Nel momento in cui stai buttato in cella, ti annoi, ti appassisci, vivi una sensazione di apatia,
incattivisci, si vive in cattività.
Noi l'abbiamo provato per 2 mesi, durante il primo lockdown del Covid. Io non ho mai parlato con nessuno che non mi ha detto, io non stavo, per poco non sono impazzito, comunque mi sono annoiato, comunque non sapevo più che fare.
Eravamo a casa.
E eravamo a casa con tutti i comfort possibili e immaginabili. Pensa a una persona che non ha nemmeno quello, e non solo non può uscire. Ovviamente lì gioca tutto molto importante per evitare di perdere quella persona.
Palingen, un meraviglioso progetto, quello che hai ideato finora. I futuri quali saranno? Dacci qualche spoiler.
I futuri, innanzitutto ci tengo a dire che siamo due soci, io e mio cugino Andrea Telese, che abbiamo fondato questo progetto, quindi giusto ovviamente a titolo
Lo
informativo
salutiamo e lo
lo
ringraziamo,
salutiamo e lo
e anche
ringraziamo
grazie a lui
assolutamente.
se Palinger oggi
Esatto,
esiste.
quindi è un progetto anche una bella storia famiglia, anche una bella storia familiare. E dicevo, come cosa ci vede in futuro? Appunto, sicuramente ora punteremo tanto sul laboratorio all'esterno, quindi per iniziare a consolidare quella realtà anche all'esterno, quindi per creare questo ciclo di inclusione sociale e lavorativa virtuoso a prova di bomba, diciamo, per renderlo
Esatto.
veramente efficace e produttivo.
All'aria aperta, no? Possiamo dirlo.
Esatto, sì, esatto, anche se al chiuso, però sì, all'aria aperta, sì, esatto. In libertà,
In
sicuramente
libertà.
sarà in libertà. E dopodiché l'idea è quella di replicare il progetto, quello di replicare questo ciclo di inclusione sociale anche in altre città, anche in altre carceri,
In altri contesti,
siamo
no?
in altri contesti. Per il momento siamo in contatto con altri istituti penitenziari, sia in Campania, sia in Lazio che in Abruzzo, per replicare questo modello. E ovviamente lo spazio all'esterno ci dà anche la possibilità di ampliare un po' la portata dei beneficiari del progetto, perché possiamo coinvolgere come collaboratrici, come operai, operai, operaie, anche soggetti appunto non del carcere femminile di Pozzuoli, quindi soggetti che vengono da passati fragili, ma di altro tipo, come donne migranti, donne vittime di persone migranti, donne vittime di tratta, ex tossicodipendenti, quindi possiamo
Lo scenario è
ampliare un po'
vastissimo,
il beneficio. Lo
certo, si può
scenario è
ampliare, però
insistente.
purtroppo sì, esatto, però funziona il progetto, quindi è giusto, avete forse quasi una responsabilità e un obbligo morale di farlo. Voi che potete, che avete gli strumenti, noi civili, ecco, vi esortiamo a farlo.
Grazie, no, ma noi lo facciamo perché innanzitutto ci crediamo tantissimo. Perché sappiamo di fare qualcosa che va al di là del mero, oh, del, della
Fare
mera,
bene.
del mero, sì, ma no, che va al di là proprio del mero fare azienda, del mero creare un progetto di imprenditoria. Questo va al di là, perché ovviamente nel fare imprenditoria, nel realizzare un progetto di economia, stai realizzando un progetto di economia sociale, quindi che è una forma di imprenditoria con un impatto sociale. Questa cosa ci galvanizza, perché poter dedicare la tua vita a qualcosa che comunque noi speriamo un giorno ci dia una sicurezza anche economica a noi, ma semplicemente perché ci stiamo investendo quasi tutta l'energia e il tempo che abbiamo, ma al tempo stesso moltiplicare quella positività, quel benessere a favore di persone che altrimenti questa opportunità non ce l'hanno, non ce l'avrebbero, è qualcosa che è di magico, almeno secondo noi.
È un'emozione grande, sì. E noi ti auguriamo davvero tanta fortuna, perché ne hai bisogno, ne avete bisogno, quella fa sempre bene.
Grazie,
E un
grazie.
grandissimo in bocca al lupo per i vostri progetti futuri, che sono certa che decolleranno sempre di più. Grazie
Grazie mille. Crepi
a te,
lupo.
Marco. Grazie a voi per averci ascoltato, ringraziamo la parte tecnica e grazie ancora Marco per essere stato ospite qui con noi con
Grazie.
ANG Radio Network Sud. Noi vi diamo appuntamento al prossimo video podcast, sempre qui. Ciao.
ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio.